Radio Nuova Trieste, speciale.
Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, ben ritrovati per questo speciale culturale insieme con Alessandro, che vi presenta un'ospite graditissima a Radio Nuova Trieste, che ha scritto questo fantastico romanzo che si chiama Mnemotecniche sovversive contro l'alieno. Tra parentesi, sottotitolo di questo romanzo, Ricordati di scordare. Abbiamo il piacere di avere con noi l'autrice Cinzia Platania. Buongiorno Cinzia.
Buongiorno a te, saluto tutti gli ascoltatori. Ti ringrazio per l'opportunità di parlare di quest'ultimo nato, che è stato già battezzato.
Chi è nato? Perché qua siamo sotto Natale, si parla di un libro?
Si parla di un libro.
Sì, bene.
Non vorrei che fosse l'ennesimo libro, ma tuttavia, insomma... Entrando in una libreria viene ormai un capogiro, perché si vanno a sommare libri su libri e ovviamente il mio è uno che aumenta la pila e spero che non sia solo utile per pile, insomma, per fare peso, ma che sia un bambino che ha qualcosa da dire, dai, diciamo così, un nuovo nato che porta un nuovo messaggio.
Oggi abbiamo veramente piacere di averti invitato a Radio Nuova Trieste a presentare questa ultima tua fatica letteraria, un romanzo. E anche perché volevamo un po' offrire anche questo spunto, magari per una strenna natalizia o anche per un acquisto per sé. Ed è molto interessante già dal titolo questo tuo nuovo romanzo. Ce ne vuoi parlare, Cinzia?
Ma sì, con molto piacere, grazie. Sì, non è il mio primo, ho già scritto per la Talos Edizione, che ringrazio, nella persona di Osvaldo Tartaro in maniera particolare, che è l'editore. Per loro ho già pubblicato, insomma, questa sarebbe la terza dei libri che portano questi titoli che io amo, insomma, un po' particolari.
Sì, certo.
Uno è La perdita dell'aggettivo possessivo, che suonerà un po' strana, edito nel 2018, e sì. Scarlatto 2020, quindi 2 anni dopo, e adesso nel 2023 abbiamo questo altro battesimo, il cui titolo è Mnemotecniche sovversive contro l'alieno. Questo è il titolo un po'
prima
particolare.
Prima di approfondire questo simpatico lavoro che hai fatto, ma dove trovi il tempo per scrivere? Perché cioè, sappiamo che Cinzia Platania è anche mamma, quindi ma come fai a conciliare le cose della famiglia con la scrittura, con l'arte? Poi sappiamo che Cinzia, per chi la conosce, è anche un'eclettica, oltre che scrittrice, ma anche artista figurativa e musicista, quindi veramente ma come fai a cucinare e contemporaneamente a scrivere?
mi sposto su piani paralleli. No, devo dire, le 24 ore sono sempre quelle anche per me.
Okay.
Quindi infatti, se mi devi regalare una borsa, si chiamerà 24 ore, insomma, anche per me. Non so, se mi vuoi regalare la 26 ore, ma credo che non la producano. No, è una questione forse di energia. Io sono nata così, colpa della mamma. Tanta energia la devo convogliare, io parlo diversi linguaggi.
La devi in qualche modo incanalare nelle arti in cui ti sperimenti, perché qui stiamo parlando appunto di autrice di romanzi, quindi musica, perché anche ti piace cantare, ti piace suonare, e le arti figurative, quindi anche hai tante ramificazioni delle tue competenze e delle tue abilità.
Sì, diciamo che è come parlare tante lingue. Poi il contenuto di quello che io dico proviene sempre da me e dai miei grandi argomenti, i grandi temi che mi interessano. Per esempio, nel dicembre-gennaio 2015-2016 ho fatto una mostra a Trieste sul tema dei temi, la verità. Quella volta già ho declinato questo argomento in 12 opere diverse, con 12 materiali, installazioni anche sonore, interattive, perché secondo me il tema richiedeva anche un'interazione del visitatore con l'opera. Quindi è una metaconoscenza, anche il come noi conosciamo, no? L'approccio che abbiamo alle cose. E tutte queste cose io me le riporto nei vari ambiti, quindi... Anche quando scrivo nei confronti del lettore ho un approccio di tipo attivo, Questo però io non posso rivelare perché è un po' una cosa che la teniamo come una chicca, sì, stimolante.
Ci hai regalato uno scoop in questo momento.
Come stimolante, perché tutti i miei libri finiscono in una maniera un po' particolare, dove chi legge praticamente deve trovarsi nelle condizioni di mettere del suo un po'. Mi piace questa, questa posizione dell'osservatore nei casi dell'opera d'arte o del lettore nei casi della parola scritta di tipo attivo. Quindi vedi, alla fine ci sono sempre io e le mie riflessioni su cosa siamo noi esseri umani, no?
Quindi questa tua parte creativa, diciamo, ti porta un po' a interagire con chi anche ti sta di fronte ed è un modo di comunicare particolare. Infatti, a parte il titolo che già di per sé è sovversivo, ma diciamo che...
Ma non politicamente, attenzione.
Non politicamente, esatto, sì. Esatto. Ma è interessante perché in qualche modo è entrare sempre in comunicazione con l'altro in maniera assolutamente particolare e inaspettata. Ecco, quando abbiamo il piacere di confrontarci con te, Cinzia, ho notato che il tuo arrivo, i tuoi messaggi, la tua comunicazione sono sempre ricchi di spunti, interrogano, portano a interrogarsi, sia che tu fai una canzone, sia che tu fai uno scritto, sia che tu fai un dipinto, ti portano ad una comunicazione inevitabile, no?
Sì, perché io rifletto tanto sul fatto che siamo in rete e questa posizione, che io ovviamente provengo dall'ambito umanistico, delle scienze dell'educazione, comunque anche tutte le mie esperienze nel campo sociale confermano questa mia inclinazione, questo mio sguardo, però devo dire che gli apporti che provengono anche da altre scienze, come le scienze esatte, per me sono fondamentali, al punto che la introduzione a questo libro la dobbiamo a un fisico teorico, che fra l'altro saluto e ringrazio, è Ignazio Licata, scienziato eclettico.
Ah, anche lui.
E beh, ci si incontra non a caso, certo. Ho avuto il coraggio di chiedergli se mi scriveva queste due parole, cosa che lui ha fatto, quindi ha accolto il mio invito, anche perché ha un approccio nei confronti della fisica teorica non di stampo classico, ma lui è uno scienziato appunto eclettico che spazia in vari ambiti, quindi nella teoria dei sistemi dell'epistemologia, che è la filosofia della scienza, si occupa di fondamenti appunto della teoria quantistica, ovviamente perché è il suo, ma anche di modelli matematici, processi cognitivi, quindi quello che si avvicina più a me, e teoria della computazione dei sistemi sia fisici ma anche biologici. Lui scrive dei libri, quindi è anche uno scrittore oltre che il direttore di un dipartimento.
E quindi questo magari forse ti ha incuriosito, perché in qualche modo...
Sì, qua a Trieste l'ho conosciuto perché presentava...
Ah, l'hai conosciuto proprio di persona?
Sì, perché presentava un libro suo anni fa intitolato Complessità, e voglio arrivare lì. Lui affronta la complessità come fisico, ma la complessità per antonomasia, insomma, è qualcosa che va affrontata con altrettanta complessità, quindi ha diversi punti di vista, è proprio ciò che lui fa, cioè si pone in diverse prospettive. Lì voglio tornare a te, a quello che hai puntualizzato prima. Perché io sono così? Perché l'arte mi insegna la prospettiva. Queste nozioni, questi insegnamenti, queste esperienze me li riporto nella scrittura. Quindi faccio fare ai miei personaggi un gioco prospettico. Io stessa, mentre scrivo, compio nei confronti del mio scrivere un gioco prospettico, e alla fine il libro risulta affrontabile da tanti punti di vista. Perché questo, quando tu fai per esempio una scultura, devi insomma guardarla dall'alto, dal basso, di tre quarti, di sopra, di su, di giù. È la stessa cosa quando fai quell'illusione ottica che si chiama prospettiva, per la quale una superficie piana, che può essere una tela, un foglio, ti dà l'illusione che là dentro c'è una persona, un paesaggio, tutto finto, eh?
Quindi in qualche modo è tutto finto.
Quindi questi insegnamenti io poi me li riporto nei vari linguaggi, con i vari codici, e torno a dire le cose che mi interessano dire, che sono le mie riflessioni sulla vita, su cosa ci stiamo a fare qua in questo mondo.
Quindi interessante, perché in qualche modo utilizzi vari strumenti farli incontrare e per farli usarli come un po' come il Lego si usava da bambini, no?
O il Tetris.
Le costruzioni, o il Tetris. esatto.
Sì, faccio degli incastri carini. Poi, come riporta qui anche la copertina, io sono amante dei paradossi. Posso parlarti del Vangelo, perché mi sembri la persona adatta.
Ma guarda, a noi piace molto a Radio Nuova Trieste parlare di Vangelo, forse perché uno dei nostri compiti
un argomento
proprio,
a caso.
È un argomento a caso a Radio Nuova Trieste, diciamo, forse perché proprio è uno dei compiti della nostra radio che si è prefissa è quella di evangelizzare.
Questo. No, sai perché? Perché allora Natale sarebbe la nascita di un bambino, solo che tante volte si dimentica il festeggiato, quindi siamo tutti là che festeggiamo e poi ahimè tante volte ci dimentichiamo chi. E io in questi giorni che mi
forse sarà anche un po' inquietante, perché pensando un po' all'avvento, l'abbiamo detto proprio questi giorni, si parla anche della seconda venuta di Gesù, no? E quindi sai, come dire, si sa che prima o poi ritorna. Quindi...
sai, trovandomi a girare in vari ambienti letterari, così culturali, di questa città che è Trieste, mi sono trovata già 3 o 4 volte in queste prime settimane, insomma, di avvento, di dire questo. Ragazzi, siamo nel 2023 ancora per qualche giorno, 2023, e guardo le persone con uno sguardo interrogativo, dando alla mia voce una connotazione interrogativa, e tutti mi guardano come per dire: cosa vuole da noi? È 2023 dopo Cristo, vuol dire che quel compleanno lì indica che il tempo, in Occidente non solo, viene contato da quella nascita. Che ti piaccia o meno, viene contato da quella nascita. Quel compleanno è importantissimo. E il Natale è festeggiato dappertutto, anche alla Huawei, no? Anche se i simboli diventano un po' universali, per cui magari c'è l'albero sempre verde, c'è Babbo Natale e Gesù lo vediamo sempre meno, però io mi trovo reduce da un viaggio agli Uffizi dove ho visto decine e decine di Madonne col bambino, e annunciazioni, l'angelo Gabriele, cioè è stato soggetto
decine
tutta
e decine,
questa storia che troviamo nel Vangelo è stata soggetta a grande studio, a grande approfondimento, per non parlare poi dei libri, delle poesie, insomma. Da quel momento lì è nato tutto. Poi questo bambino è diventato grande, quindi ci spostiamo dal Natale, ci spostiamo. E parlava, no? Raccontava delle cose di grandissima profondità. Molto spesso, per farle comprendere, usava la metafora, Alessandro. Perché, qui cito Bruno Munari, semplificare è difficile. Complicare è facile, complicare
molto,
viene,
molto.
Ci agganciamo anche di nuovo a Ignazio Licata, perché mi piace veramente non perdere il filo, quindi sono tutti lì, li mettiamo tutti lì.
Sì.
Questo è proprio il discorso del caos e dell'ordine che c'è nella materia, sempre più piccola, se indaghi la materia sempre più piccola, trovi un ordine mirabile, un qualcosa di pazzesco, no? È vero che la materia poi degenera, tende al caos, è la cosiddetta entropia anche dell'universo, giusto?
Infatti okay. L'entropia penso che quest'oggi per noi diventa un problema sempre più rilevante, no? Perché la complessità di tutto ciò che ci sta intorno sembra che ci sta quasi opprimendo, no? Lo vediamo anche andando semplicemente al Supercoop, quando andiamo a fare
roba.
La spesa, abbiamo una quantità di prodotti incredibili, e dove appunto la legge dell'entropia sembra farla da padrona in ambito spesa, e quindi a volte si fa veramente fatica ad orientarsi anche nel quotidiano e riuscire a trovare quel prodotto che magari mi può servire, ma viene da chiedersi effettivamente: ma ho veramente necessità di avere 45 prodotti similari che alla fine, se ben ricordiamo le nostre infanzie, correggimi se sbaglio Cinzia, noi trovavamo 3 pacchi di biscotti e tra quei 3 bisognava scegliere.
Il mercato anche globalizzato, le merci che viaggiano da un punto all'altro del pianeta, insomma cose molto complesse, e allora bisogna un attimo semplificare, anche perché non c'è solo la quantità, ma c'è anche il fatto che le cose degenerano. E quindi l'ordine, la bellezza richiedono una cura, un'intenzione, un'attenzione. E anche i progetti, come per esempio quello di un libro, quindi uno scritto che diventi un qualcosa di più, necessita di un'attenzione, una cura, e di non lasciare cadere, diciamo, l'idea iniziale, ma portare a compimento quello che è un libro, che c'è un lungo percorso, perché la tua idea diventi un libro sistematizzata e coerente, insomma carina, per essere anche letta da un potenziale lettore. Quindi viviamo in questo universo dove c'è l'ordine e c'è il caos. In questo caso noi cerchiamo di appunto fare qualcosa di virtuoso e di ispirarci al Vangelo, dove dicevamo che Gesù, il suo messaggio profondissimo e tutta la visione escatologica anche della sua chiamata, con tutto quello che comporta il destino della nostra anima, insomma cose capitali che se metti sul piatto della bilancia praticamente pesano, hanno un peso che più non si potrebbe. E cosa faceva lui? Le semplificava con raccontini che pure un bambino può capire,
riusciva a comprendere,
e
certo.
più alti teologi stanno ancora studiando alcuni aspetti di tutto ciò, no? Quindi dal più alto teologo, dal mistico più raffinato al pensatore più sofisticato, passando per il bambino più piccolo, la persona della strada, la persona persino con dei problemi di salute mentale, ma tutti possono arrivare al Vangelo. È fantastico. E quindi da questo grande insegnamento della metafora, anch'io in qualche modo, torniamo a me, no? Dopo questo grandissimo giro.
Ma prima di tornare a te, sì? Ci fermiamo un momentino, perché stavo pensando a Eugenio Finardi. E a questo punto, prima di proseguire la nostra interessantissima intervista, ci ascoltiamo questo bellissimo brano di Eugenio Finardi che ci ricorda l'extraterrestre. E guarda caso, in questo ambito, questo brano ci aiuta veramente a comprendere anche il tuo romanzo.
Grazie per aver pensato a questo brano. Allora non ci resta altro che ascoltarlo.
Ascoltiamolo un attimino e poi ritorniamo di nuovo in studio insieme. Rimanete con noi perché vi racconteremo l'ultimo romanzo di Cinzia Platania.
C'era un tipo che viveva in un abbaino. Per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva: extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. lo possa far tornare. Dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio tornare per ricominciare. Oh, extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh, extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare.
Ed eccoci ritornati nuovamente in studio dopo questo splendido brano che ci ha introdotto nel romanzo di Cinzia Platania. E siamo ancora insieme con l'autrice Cinzia, che ha scritto questo fantastico romanzo che si chiama Mnemotecniche sovversive contro l'alieno. Abbiamo pronunciato il titolo, tra parentesi, sottotitolo di questo romanzo, Ricordati di scordare, che per chi avrà il piacere di comprare questo bellissimo romanzo, non è facilmente visibile immediatamente questo sottotitolo. E adesso l'autrice ci racconterà il come e il perché. Allora, entriamo nel merito del tuo lavoro, Cinzia. Raccontaci un po' come è nato questo interessante romanzo che hai prodotto.
Allora, come sempre, questo concepimento, visto che ho usato appunto la metafora del bambino, del battesimo inizialmente, quando abbiamo cominciato a parlarne, e dico anche il concepimento, no? Quindi il momento, l'idea iniziale, l'idea feconda.
Sì.
Mi veniva sempre in mente una persona, una situazione, mio malgrado, quando ero sovrappensiero. Sovrappensiero è un'espressione che noi usiamo per dire quando la nostra testa va laddove vuole andare, ma non stiamo concependo un pensiero razionale, intenzionale. Una parte di noi, la parte diciamo aliena di noi, ed è per questo che ho usato la parola alieno nel titolo, che in qualche modo va per le sue. E questo mi è capitato per un periodo, ma diventava quasi ossessivo, perché ripercorrevo certe scene, riflettevo sul perché, sul per come. Alla fine mi sono detta, no, devo fare un proposito di non pensarci, tanto non serve, non è utile, mi fa solo male, mi fa solo perdere tempo, devo pensare
questo.
Ad altro.
Devo incominciare a pensare, cioè spostare l'attenzione, spostare il proprio pensiero su qualcos'altro, che non è facile, è tutt'altro che semplice pensare, sì. di dire, sì, devo spostare l'attenzione, ma spostare l'attenzione non è come spostare un mattone, cioè si tratta di spostare un mattone interiore, che però non lo vedi, e quindi quel mattone,
ci inciampi però sul mattone.
Ci inciampi ogni volta.
Oppure ne fai un muro, ne metti troppi mattoni e dopo. Però mi preme continuare a dire come è nato il libro. Quindi mi capitava questa cosa e mi sono detta non è sana, devo porvi un rimedio. E quando mi sovveniva dicevo no, mi devo ricordare di scordarmene. E siccome, come ti dicevo prima, sono amante dei paradossi, ho già scritto, insomma non è il mio primo romanzo, ma sono conosciuta per il mio stile letterario che è di tipo surreale. Scrivo delle cose surreali.
Ricordati di scordare.
Ricordati di scordare una cosa un po' surreale e anche un paradosso. E prima ti parlavo dell'Evangelo, il Vangelo è pieno di paradossi, perché la verità stessa della nostra fede è paradossale, una per tutte, ama il tuo nemico, se già lo stai definendo nemico, non è amabile, insomma,
come
no?
Riesco ad amarlo? Ah,
ecco,
certo.
Però l'amore ribalta, squarcia, supera del tutto questo paradosso della ragione, oppure non so, le 99 pecore, perché ne lascio 99 per cercarne una? Gli operai dell'ultima ora, perché quello che arriva all'ultima ora,
appunto,
cioè, sono tutte assurdità,
cioè, allora,
no? Insomma, chi conosce il Vangelo potrà capire dove sto andando a parare, quindi siamo pieni di paradossi. Allora a volte il paradosso scardina alcune fissazioni nostre ed è utile, ed essendo utile ho detto, boh, questo me lo prendo come buono per un prossimo scritto.
Certo.
E allora mi metto lì con la penna, parte, e non so assolutamente dove sto andando, ma viene fuori qualcosa di buono e divertente. Anche ti leggerei qualcosa.
Ma abbiamo sicuramente sempre piacere, così anche facciamo conoscere una parte del tuo romanzo a chi ci ascolta, che magari può essere interessato ad acquistarlo, e diremo anche fra poco dove. Intanto ascoltiamo qualche tuo brano che ci vuoi presentare.
Sì, partiamo dalla pagina 15, che è proprio l'inizio, perché c'è la prefazione, è l'inizio dove Giuseppe, il personaggio principale, si trova in campagna, e vi leggo cosa gli succede. Il vuoto in testa era compensato da un senso di pienezza nel petto, dovuto all'orgoglio conseguente all'aver portato a termine un obiettivo così importante. Per una volta nella vita mi ero talmente impegnato, tanta di quell'energia vi avevo profuso, che l'impresa era stata portata a termine ultimo con gran successo. Forse era questa la ragione che mi faceva sentire così provato. Mi sentivo stanco, infreddolito e debole ai limiti della mia resistenza, come al termine di una battaglia. Sicuramente ero depirito a tal punto da sentirmi prosciugato di qualcosa di vitale importanza. Importanza di una cosa ignota, che galleggiava come le vette delle montagne in un mar di nebbia e nuvole. Ero un malato in procinto di morire o di guarire? O un sano in procinto di ammalarsi? Così mi dibattevo ancora mentre sopraggiungeva un gelo di una qualche morte. Di cosa si morisse? No, non era dato sapere. Un solicello bianco ammiccava la mia debolezza dietro al velo di qualche nuvola di passaggio, spettatore indecente di ogni cosa da lassù, poggiato sul tedio di un cielo azzurro stentato, pareva prendersi gioco di me, alternando un caldino appena accennato a un freddino indeciso. Insomma, si era in una mezza stagione in cui l'astro maggiore non prendeva decisa parte, come in una scena da copione di un'opera assurda ma portata sul palco del mondo un sacco di volte. Il sole se ne stava a fare ciò che doveva senza troppa convinzione. Cominciando o riprendendo, non so, a camminare per la strada, pervenni alla seguente conclusione. Ero nel panico per un motivo, e cioè per qualcosa di ormai assente che tuttavia mi gettava dinanzi un'ombra gigante e informe, qualcosa di cui ormai mi ero liberato e che doveva essere di certo una gran cosa, una cosaccia. Tuttavia, per quanto mi sforzassi, non ricordavo più il perché della mia fatica. Ero giunto a una meta, mi trovavo in aperta campagna, donde dovevo certamente togliermi per riavviarmi ai miei affari. Man mano che camminavo si stagliava in me la precisa cognizione della buona riuscita della mia campagna. A causa del mio dedito impegno mi ricordavo sempre più di essermi del tutto scordato la cosaccia. Sì, quella brutta cosa che a ben pensarci importante doveva essere pur stata per avermi costretto a tanta dedizione. Pur felice della buona riuscita, non mi sarebbe affatto dispiaciuto almeno focalizzare la zona, l'argomento cui atteneva, invece nulla. Le meningi distese rifiutavano di rimettersi in moto. Avevo un bel cercare di spremermele, non rispondevano all'appello. Con uno sforzo di volontà, cosa che di certo avevo appena dimostrato di possedere dinanzi, frugai e rifrugai nei meandri della memoria, vestito in incognito contro la vigilanza del mio sé superiore. A caccia di indizi, mi incoraggiavo e mi assegnai del tempo per ingannare l'angoscia. Se tanto ne era servita a obliare, tanto ne sarebbe occorso a rintracciare almeno un lembo della cosa che avevo dovuto così tenacemente dimenticare. Un po' ipocrita con me stesso, fischiettavo con le braccia dietro la schiena, simulando una semplice passeggiata. Anche se le gambe stanche, che sicuramente mi avevano condotto lontano, mi reggevano ormai a stento. Ero, in verità, abbastanza agitato per lo scenario che la mia coscienza mi prospettava tra le nebbie. E se mi fossi dimenticato ormai in modo irreversibile di una cosa tanto importante? Se da ciò non si fosse tornati a un minimo di chiarezza, se l'abbandono tanto cercato del ricordo avesse condotto a un distacco irreparabile, come avrei fatto a starmene sereno, beandomi falsamente, questo mi era chiaro, del successo raggiunto? Perché io mi conoscevo bene, non ero tipo da ingigantire bazzecole. Mi ricordavo diffusamente che all'intensità del desiderio si univa l'urgenza, rafforzandone la consistenza. La sua realizzazione campeggiava sulla scala delle mie priorità. Ora Al fin della tenzone, squilli di tromba mi rimbombavano dentro. «Bravo, bravo, sei stato proprio in gamba!» Peccato che d'improvviso mi trovassi in un vicolo cieco, che mi obbligava a fare inversioni di marcia e a camminare in senso inverso, ripercorrendo da capo la piccola via. E man mano che la giornata andava avanti, il mattino palesava meglio le sue intenzioni, connotandosi, con dentro me, di maggiore chiarezza e luce.
Beh, complimenti Cinzia, perché intanto la tua scrittura è molto fluente, molto bella ed è molto interessante approfondire questo romanzo Mnemotecniche sovversive contro l'alieno.
Non è facile da pronunciare.
Non è facile, però è interessante, e con questo sottotitolo Ricordati di scordare, sicuramente oggi mette tutto questo romanzo è anche un po' il dito nella piaga su quello che è un po' il nostro tempo, in cui sembra che dobbiamo ricordare tutto, dobbiamo essere presenti ovunque, dobbiamo in qualche modo riuscire a contenere le memorie di tutti gli eventi possibili, immaginabili, e invece qui stiamo andando invece in una situazione che ci porta maggiore serenità, cioè riuscire a riprendere nuovamente in mano la nostra vita. Qui mi sembra che tu in questo viaggio metaforico ci inviti proprio a questo, no? Ci inviti un po' a lasciare andare le cose anche come devono andare, un po' forse.
Diciamo che Giuseppe è il protagonista, per togliersi dalla campagna e togliersi da questa sensazione di freddo, e accorgendosi che sta morendo a qualcosa, sta in realtà morendo a un vecchio se stesso. Quindi è un viaggio metaforico su un treno. Questo signore sale su un treno dove incontrerà tanti personaggi che gli rivolgono la parola e tutti hanno qualcosa da dire sulla memoria. E questo treno inaspettatamente farà tante fermate, lui non sa dove scendere, perché noi, se la metafora è quella dell'esistenza, non sappiamo quale fermata, una volta saliti sul treno, dovremmo scendere. E i compagni di viaggio sono dei compagni del tutto inaspettati, quindi invito l'eventuale lettore a salire sul treno e a farsi compagno di viaggio di questo protagonista, che alla fine siamo tutti noi, perché l'uomo per antonomasia. Infatti la fermata finale sarà una stazione che si chiama Zero, ed è un finale di tipo pseudo-teologico, perché arriva alle origini del mondo, alle origini delle cose. Quindi ci ho messo dentro un po' di tutto, ci ho messo dentro anche tutta la memoria, e tutti li parleranno della memoria, e li parleranno della memoria declinata in varie modalità, quindi per esempio anche la memoria dei computer.
Ogni passo che facciamo con te, Cinzia, è estremamente sorprendente, no? Perché entrare appunto in questo viaggio che tutti facciamo, che è assolutamente misterioso, passo dopo passo che lo stiamo facendo, no? E addirittura effettivamente anche noi, un po' come il tuo titolo, ognuno di noi si sente alieno, addirittura di se stesso. Cioè, questo lo trovo assolutamente incredibile, questo tuo titolo, perché va a toccare un'attualità che in qualche modo tutti quanti stiamo un po' vivendo in questo periodo delle nostre vite.
Io direi proprio così, Alessandro, infatti direi, ti sei mai sentito alieno a te stesso?
Mamma mia.
Farei uno spot, direi... Vi è mai capitato di trovare una parte sconosciuta di voi, di sorprendervi dei vostri pensieri o di rimanere impantanato in pensieri che in realtà provengono da noi senza riuscire a farli propri, a farli vostri? Ecco, direi questo perché è un libro stimolo, non è un libro di risposte, è un libro di domande. Le risposte ognuno deve trovarsele dentro di sé, ma vi assicuro che in queste pagine, aspetta, vediamo quante sono, andiamo a vedere. Alessandro, dunque qua vedo le 125.
Beh, insomma,
125
una
pagine.
Una bella sostanza.
Si legge in poco tempo, è un libro denso e stratiforme.
Ecco, questo è molto interessante, che tu abbia scelto le domande piuttosto che le risposte, perché anche questo ci trova particolarmente, diciamo, interessati in questo periodo della nostra vita, perché infatti quando abbiamo magari qualche pensiero, magari ci affidiamo a qualche podcast o su internet per cercare, diciamo, nei vari siti subito delle risposte, no? Noi vogliamo subito delle risposte immediate, soprattutto.
Esiste, cioè, anche il libro delle risposte in edicola, in libreria.
Ecco,
apri
infatti,
a caso.
Infatti prima o poi dovrò comprarmi una copia, perché è così più facile, no? Però a parte questo, voglio dire, è interessante invece, come dici tu, invece questa volta fare un percorso a ritroso in senso inverso, cioè partire dalla domanda, e la domanda, se correggimi se sbaglio, guarda caso va a battere sempre in un terreno quasi psicologico, di introspezione psicologica.
Senz'altro, ma questo lo troviamo anche nella piccola sinossi che, sai, si dà all'editore per fare la copertina, e se la vuoi leggere proprio dice questo. Ecco.
Volentieri, dice: un viaggio metaforico nei meandri della memoria a bordo di un treno virtuale, visto come laboratorio relativistico dell'io su un confine mobile e poroso soggetto a modifiche continue, a partire da quella linea apparentemente chiusa, da quella illusoria stazione che separa noi dal mondo. Insomma, qui ce lo devi un po' tradurre.
Sì, si sale sul treno, quindi il personaggio sale sul treno, ma in realtà, come ho detto prima, è un treno che è un viaggio nei meandri della memoria, perché lui vuole sapere cosa si è dimenticato. Sale lì per riuscire a rintracciare almeno un po', insomma, l'ambito di questa cosaccia, ma niente, non li riesce. Poi però, quando scenderà dal treno, succederà qualcosa. In questo libro è contenuto ed è sepolto un tesoro. Cioè, un libro con un tesoro. Però non posso dire qual è, perché diciamo
dobbiamo,
che anche loro, gli ascoltatori, sì, se andranno poi a cercare il libro, faranno il viaggio, saliranno a propria volta sul treno e troveranno il tesoro. È inaspettatamente tanto vicino, ma magari non si è mai fatto attenzione di questo tesoro. E quindi l'io è quella cosa che noi, come dire, che si relaziona col mondo, ecco, l'io, quella parte di noi che si relaziona col mondo, ma qui il mondo viene visto, come da recenti studi appunto sulla complessità e come ci dice la fisica quantistica, non è niente è separato, ma tutto è correlato, tutto è correlato. Noi la rete, il network, non l'abbiamo inventato, noi lo abbiamo fatto a nostra immagine, noi siamo tutti in rete, una grande rete invisibile. E adesso voglio tornare al nostro argomento, quello di Radio Nuova Trieste, la radio diocesana della città di Trieste, una radio che ha una grande attenzione al mondo dello spirito e che ci spesso riporta dentro noi stessi, ma anche in un luogo dove è contenuto un tabernacolo, che è la chiesa, e ci ricorda che il tabernacolo non è solo in chiesa, ma è dentro noi stessi. Lì custodiamo
dentro
qualcosa di
noi, certo,
importante, no? Quel tesoro.
Certo.
E cosa ci dobbiamo sempre ricordare? Noi appunto abbiamo la nostra vita, non abbiamo chiesto di essere al mondo, tutti noi, beh, si viene un po' catapultati.
Ci troviamo un po', nostro
sì,
malgrado, diciamo.
Ci troviamo un po' qua, però poi ci insegnano, no? Man mano che cresciamo, ci portano magari al catechismo, quindi questa chiesa la incontriamo.
Per fortuna.
Sì, ci portano, non so, a battezzarci quando siamo piccoli, oppure... Tempo fa si battezzavano gli adulti all'inizio, no, del cristianesimo.
Che ora... poi voglio aggiungere, il battesimo, non dimentichiamolo, è una grandissima protezione. Una protezione non soltanto per il corpo fisico, ma soprattutto per il corpo spirituale.
Ecco, volevo dire. Che noi con quel battesimo lì, quindi immagino un piccolino che viene condotto dai genitori, poi c'è il padrino, la madrina, oppure anche un adulto, perché no? Insomma, quella prima volta noi entriamo nella chiesa, entriamo a far parte della chiesa col battesimo, ma poi ci viene insegnato al catechismo, quando saremo più grandi, che c'è la chiesa militante e la chiesa orante, giusto Alessandro?
Altro che. Hai detto bene.
Ok, allora, la chiesa militante, chi siamo? Siamo noi, qua giù, che poggiamo i nostri piedi e militiamo, più o meno intensamente.
Si cerca di stare in prima linea, ma è dura
Sì,
stare
però non
sotto
sempre, perché tante volte, alcune messe sono più partecipate, altre un po' desolanti, però voglio dire, esiste ancora ed è ben visibile, no? L'accesso. E poi un'altra grande rete, un grande network, che è la chiesa militante, la chiesa orante. Cioè, dall'altra parte ci sono tutti gli altri, tutti quelli che il treno non ha preso prima, sono già arrivati, e che sono dall'altra parte e sono qui con noi presenti e non li vediamo, no? E allora io in questo libro ho voluto, grazie a queste cose a cui sono pervenuta io anche in anni di cammino, queste consapevolezze, ho voluto ricalcare un po' tutti questi temi in chiave gioiosa, metaforica, anche divertente questo libretto, perché è surreale, ti scombina la mente, però con tutte queste consapevolezze, perché siamo tutti in rete. Quindi il nostro Giuseppe, quando sale sul primo vagone del primo binario, la prima carrozza, e si siede al primo posto, perché lo faccio sedere lì? Perché lui è l'uomo per antonomasia del protagonista, no? Quindi gli spetta il primo del primo. Insieme a lui salgono tutti gli altri nell'ultimo vagone. Tutti gli altri chi sono? Tutto il resto del mondo, perché io sono io e tu sei altro da me. No?
Certo.
Però per te tu sei tu e io sono altra da te,
eh sì.
È un gioco prospettico, allora
eh sì.
Ognuno però si porta dietro tutti gli altri, a partire dalle generazioni dei suoi avi, perché quello sta nel DNA e quello è semplice, ma nozioni come quelle di Jung, no? A proposito dell'inconscio collettivo, Jung fa tutti i ragionamenti, adesso per abbreviare, perché certo non possiamo tenere una conferenza su Jung, però ci parla di questa grande cosa dell'inconscio collettivo e ci dice, cos'è? È una sorta di grande serbatoio della specie umana, perché la mente non è soltanto una mente individuale, è una mente stratificata, perché l'uomo è su questo pianeta da tanto tempo, no?
Certo.
Quindi tu sei un esponente della razza umana, tu ti porti dietro i tuoi componenti genetici del tuo ramo familiare, del tuo albero genealogico, ma insieme quelli della specie. E l'inconscio collettivo ce lo dimostra un po' con i sogni, per esempio, o con altre manifestazioni che gli sono d'uso, per ricordarci che noi non siamo mai soli, ma ci portiamo dietro l'intera specie. Ecco che allora io sul treno faccio salire tutti gli altri. Però tu immagina, questo te lo sto un po' dicendo con parole difficili, ma tu immagina, stai leggendo un libro, leggi che Giuseppe sale sul treno e vede una coda, vede un codazzo di persone e lui un po' li vede, no? Dice, ma chi saranno,
certo,
quelli?
Certo.
Non sono cosa mia, anche perché li sono distanti. E anche lì un'altra grande metafora, noi siamo distanti al resto del mondo, noi spesso ci sentiamo distanti dagli altri, noi spesso ci sentiamo soli.
E quanto di più oggi?
Quanto di più oggi, che c'è sempre più un divario fra la grande possibilità di comunicare, grandi mezzi di comunicazione di massa, appunto, sempre più social, anzi notizie di questi giorni che ne è sorto uno nuovo, e sempre meno abilità di comunicare realmente profondamente gli uni con gli altri, di poter sentire l'altro amico vero.
Ed ecco che ritorna questo simpatico libretto che vi proponiamo di Cinzia Palatania, proprio perché ci porti a fare
le domande
ci porti a chiederci a noi stessi come operare con questo alieno, cioè riuscire...
non siamo soli.
Esatto.
Non siamo soli, Alessandro, io ti ringrazio per questa opportunità. Ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlarne.
Grazie per essere stato con noi. E, prima di un bellissimo brano, che sicuramente sarà quello di Jean-Michel Jarre, perché a questo punto tu ci hai portato con queste, atmosfere verso elementi di musica elettronica, e quindi sicuramente questo autore ci aiuterà a entrare un po' nel merito di questo tuo romanzo, ma è interessante ora conoscere dove lo troviamo anche, perché veramente è una bella strenna natalizia, un bel romanzo che merita leggerlo e così sfogliarlo e prendere qualche spunto e farsi qualche domanda, perché è stato veramente un libretto che tu hai azzeccato in questo momento, perché hai trovato la modalità giusta per approcciare le persone a un chiedersi il perché delle cose. Quindi molto, molto interessante, molto complimenti Cinzia. Dove lo troviamo in vendita questo bellissimo libro?
Allora, il libro si intitola Mnemotecniche sovversive contro l'alieno e l'autrice sono io, Cinzia Platania, Talos Edizioni. Si può richiedere alla casa editrice presso qualsiasi libreria, basta digitare o il mio nome o il titolo e arriva in libreria, perché come sappiamo le librerie sono piene, quindi la distribuzione non è a tappeto, non è in ogni libreria diciamo italiana, però può arrivare in ogni libreria italiana se viene richiesto.
Se viene richiesto.
Da qualunque parte lo potete richiedere, a Trieste si trova anche in una libreria, insomma, non so se possiamo dire il nome, ma possiamo dire?
Perché no?
Sì, alla Lovat di Trieste,
alla Lovat,
viale 20 settembre, dove ho fatto la prima presentazione. C'è qualche copia, ma arriva ovunque lo vogliate, anche a casa vostra direttamente fanno spedizioni. Anche.
Benissimo, quindi alla Lovat a Trieste e anche in spedizione alla propria casa,
oppure
semplicemente cercando su internet.
Sì, arriva perché basta andare sul sito della Talos Edizioni, la collana e la collana Polis, il libro ha una copertina molto particolare e niente. Vi auguro una buona lettura, spero di avervi interessata e interessati, e spero anche che, come dire, facciate questo viaggio e arrivate nel luogo giusto a trovare il vostro tesoro.
Carissima Cinzia, è stato veramente un piacere averti ospite a Radio Nuova Trieste quest'oggi per trattare del tuo romanzo Mnemotecniche sovversive contro l'alieno. Io ti auguro veramente che questo lavoro ti porti fortuna, perché meriti veramente, e soprattutto invitiamo e ci auguriamo che coloro che leggeranno o ascolteranno questa trasmissione siano incuriositi appunto dall'acquisto di questo bellissimo romanzo, perché questo romanzo non è un romanzo come tutti gli altri, è un romanzo che aiuta a farsi delle domande, e quindi queste domande in questo momento della nostra storia così, così travagliata anche nel nostro quotidiano, diventa uno strumento importante per poter crescere, e grazie per averci dato la possibilità di crescere insieme.
Grazie, e voglio ringraziare sentitamente anche il direttore di questa splendida radio che ci dà l'opportunità di fare operazioni di questo tipo culturali.
Salutiamo allora Don Lorenzo Maria Vatti, lo ringraziamo per averci dato la possibilità di fare questa intervista, lo ringrazio anch'io, e noi ringraziamo te per essere stato qui con noi, e ora un po' di musica e così concludiamo, e buone feste.
Buone feste.
Ciao.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.